l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a tutti da Radio Immagina e benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio, benvenuto anche al nostro ospite che oggi è Mario Tozzi, lo conoscete tutti, geologo, grande divulgatore scientifico con programmi che hanno fatto la storia dell'ambientalismo in TV come Gaia, Il pianeta che vive, per citarne uno dei primi, e quello che va in onda su Rai 3, Sapiens, un solo pianeta. Buon pomeriggio Tozzi.
Eccoci, buon pomeriggio.
Siamo alle prese, l'argomento è obbligato, alle prese con una siccità senza precedenti, con un caldo forse mai registrato prima, il Po sembra un paesaggio lunare, il Nord in stato di emergenza, ma come sempre ci accorgiamo appunto dell'emergenza quando è troppo tardi. È tardi anche per il nostro pianeta, tanto per restare su un tema a lei caro.
Ma tardi no, nel senso che le dinamiche del pianeta sono molto lunghe da cambiare, perché l'energia in gioco, la massa è molto grande, quindi c'è una grande inerzia la Terra. Se tu vuoi avere un cambiamento, per esempio, nel nostro modo di affrontare il cambiamento climatico, ecco, devi cominciare a farlo subito, perché prima di avere i risultati ci vorranno decenni. Ecco perché siamo, diciamo, al limite, perché qualsiasi cosa che possiamo mettere in campo oggi avrà i suoi effetti positivi fra 10 o 20 anni o 30 anni o ancora di più. Ecco in che senso è tardi, che tutte le cose che possiamo fare debbono essere fatte prima possibile. Per esempio il clima è come un tir lanciato a tutta velocità su una strada in discesa, non è che lo fermi in un metro.
E parliamo della società, che è la cosa che, diciamo, sta preoccupando tutti, anche la politica in questi giorni, in queste settimane. Che cosa succede alle falde quando c'è un periodo così lungo come quello che stiamo attraversando di siccità? Si impoveriscono?
Si impoveriscono nel senso che non si ricaricano, perché se non piove l'acqua non filtra in profondità e dunque non permette la ricarica della falda stessa. Però il problema è che non è soltanto il calore, diciamo, la siccità a non far piovere. Le falde le abbiamo sovrasfruttate, dunque ne abbiamo il monte, come si dice, al punto da lasciargli poca possibilità di ricarica. Se tu intacchi di riserve geologiche più profonde, per ricaricarle quelle ci vogliono secoli. L'acqua che beviamo in genere è l'acqua che riposa sottoterra, è un'acqua che ha secoli, qualche volta millenni, dunque un'acqua fossile. Vuol dire che per ricaricarsi ci mettono questo. E noi, avendo poche piogge, non la facciamo ricaricare, in più ne portiamo via tanta, troppa, sprecandola, abusandola. Certo. Ecco il motivo per cui poi siamo precipitati in questa situazione. Non è solo colpa del cambiamento climatico, è anche il nostro uso indiscriminato di una risorsa che non è limitata.
Ecco, si parla ormai apertamente della possibilità di un razionamento, anzi oggi sui giornali c'è poi scritto in modo esplicito, forse il razionamento, diciamo, giornaliero nelle ore del giorno, insomma. E quindi ecco, c'è la possibilità di razionare l'acqua anche per gli usi quotidiani, ma si può limitare, diciamo, il consumo individuale dell'acqua senza arrivare a posizioni estreme come quella di qualche ambientalista, che oggettivamente non sono proponibili per, diciamo, per la popolazione normale,
no? Ma non è quello però lo spreco dell'acqua.
Ecco.
L'acqua si spreca soprattutto
Perché ecco, perché quella che si usa per l'uso personale è una minima parte, no?
È meno del 20%.
È il 20%,
dunque,
certo.
Quindi facciamo sempre bene a quelle cose che si fanno, invece di lavarci i denti col tubinetto che corre, usi l'acqua del bicchiere, per dire. Sì. Oppure quando ti fai la barba, tappi il lavandino senza farla scorrere, va tutto bene. Sì. Preferisci la doccia al bagno, va benissimo. Innaffi poco il prato, del resto il prato in Italia non è all'inglese, visto che quello è in Inghilterra,
certo.
E poi lavare meno la macchina, tutte cose che fanno bene. Ma quello che veramente spreca acqua, perché ne consuma tante, la paga pochissimo, è l'agricoltura. Ci sono delle zone d'Italia dove si continua a irrigare come al tempo dei Romani, deviando il canale, e questa roba non è più consentita. Oltretutto si irriga con acqua di sorgente, quando invece si potrebbe anche irrigare con acqua recuperata. Insomma, bisognerebbe ripensare l'agricoltura e anche le industrie.
Ecco.
Immaginiamo che una bistecca, un bicchiere di vino, una maglietta hanno sempre dietro migliaia, se non decine di migliaia di litri di acqua.
Ecco, questo è un concetto che torna spesso, ma ecco, lo vogliamo chiarire, perché per fare una bistecca, vabbè, quello forse si capisce, ma per fare una maglietta ci vogliono migliaia di litri di acqua?
Perché dobbiamo considerare il cotone come viene irrigato per farlo crescere e poi dopo il processo di lavorazione.
La lavorazione, certo.
Ormai siamo arrivati al paradosso che il plateau che contiene le pesche, per dire, vuole più acqua che non quella che ci vuole per portare a maturazione le pesche stesse. Siamo arrivati al punto in cui una vacca da carne, diciamo, in genere campa 2 anni. Ecco, in questi 2 anni una sola vacca, al mondo ce ne sono 2 miliardi, prende tanta acqua quanto quella che serve per far galleggiare un incrociatore. E quindi stiamo parlando di quantità enormi.
Ecco, però è possibile un modello produttivo in agricoltura diverso da questo?
Imparando dai luoghi dove l'acqua è poca da sempre, per esempio temporizzando e vaporizzando e gocciolando l'acqua invece che irrigando con i canali, no? Quello che si fa per esempio in Israele o in tanti altri paesi dove l'acqua è molto poca, viene molto risparmiata, e in più, ripeto, non necessariamente irrigando con l'acqua di sorgente, c'è tanta acqua purificata che non puoi bere, ma che potresti usare benissimo per, cioè la potresti anche bere, ma diciamo non ha un sapore particolarmente gustoso, che potresti usare per irrigare. Naturalmente poi ci sarebbe anche da dire che l'acqua a casa forse basterebbe un rubinetto solo di acqua potabile, perché come era nelle case dei nostri nonni, perché dovresti scaricare il water con l'acqua? Francamente io non riesco a comprenderlo.
Certo, però questo vorrebbe dire modificare tutti, diciamo, le tubature.
Ma è una cosa che abbiamo già fatto, perché noi siamo passati da quel modello saggio, in cui il rubinetto dell'acqua potabile era una sola, a questo, ma ci sono dei condomini, per esempio in Bologna, in cui hanno pensato per il doppio sistema, cioè un sistema di acqua potabile che dunque ne usa quella giusta e l'altra invece di acqua che riposa nei cassoni oppure viene presa da acque chiarificate. Questo però bisogna, ecco, sono quei sforzi di cambiamento che bisognerebbe fare se vogliamo fare davvero un'epoca, mettere in piedi un'epoca della sostenibilità.
Per far capire a chi è poco esperto, che significa acqua depurata? Da dove la si prende e come si depura?
È l'acqua dei depuratori, quella che per esempio, non so, prendiamo l'esempio di Roma che ha tanti depuratori, sostanzialmente l'acqua che entra col Tevere a Roma e quella che esce è uguale dal punto di vista della qualità, vuol dire che i depuratori funzionano quando tutti funzionano. Significa dunque che è un'acqua che tu rimetti in circolo nel fiume, la potresti usare direttamente per irrigare.
Certo, e anche naturalmente per gli usi industriali più vari.
Ancora di più, consideriamo che un buffer di silicio da 6 pollici vuole 20.000 litri d'acqua, è una cifra propositata.
Certo. E quindi però insomma bisogna pensare a un sistema, bisogna cominciare a cambiare il nostro sistema di vita, il sistema produttivo.
Ma questo soprattutto perché l'acqua sulla Terra sarebbe disponibile in linea teorica per tutti gli uomini ancora oggi in ragione di qualche migliaio di litri a persona per giorno. Ma noi ci sembra di consumare solo l'acqua che beviamo, con la quale ci laviamo, quanto sarà? 10, 20, 30 litri al giorno, 40 litri al giorno. E non consideriamo che se ci mettiamo gli usi agricoli, cioè l'acqua che beviamo e gli usi industriali, i beni e le merci, arriviamo a 4-5 mila litri a persona. È una cifra
4-5 mila litri quotidiani?
Quotidiani,
considerando
se ci mettiamo tutte le altre cose. Consideriamo anche che noi portiamo via l'acqua da altri paesi. Per esempio, quando compri un dattero tunisino, non ti sei portato via solo il frutto che hai pagato, ma anche l'acqua di quel paese. Questa è l'acqua occulta, quella che circola senza che noi la vediamo circolare.
Infatti, sicuramente va, come dire, cambiato il modo di vedere l'uso, il consumo dell'acqua, non c'è dubbio. Ecco, per restare ai nostri giorni e al dramma che viviamo, si ipotizzano rimedi estremi, abbiamo letto in questi giorni il travaso dalle acque dai laghi alpini al Po, la desalinizzazione dei mari, ecco, ma sono ipotesi praticabili? Più che altro giusti?
Ma la desalinizzazione già si usa,
già
però
si usa,
un litro di acqua desalinizzata costa 4 volte un litro di acqua depurata o di sorgente. e ha un impatto mentale, perché devi inquini, perché ci vuole energia per farla, dunque ci vuole petrolio, dunque si inquina, poi c'è una salamoia residua che va smaltita, va bene nelle piccole isole, al Giglio, a Capri,
dove non, dove vabbè, non c'è acqua, dove non c'è acqua.
Lì va bene, ma non si può desalinizzare l'Adriatico, che pensiamo di fare, sono processi impattanti, mentre invece il travaso dei laghi alpini, ora i laghi alpini forniscono una settantina di metri cubi, credo al secondo, al Po, tutti i giorni, perché naturalmente i tributi, i loro emissari arrivano poi nella valle del Po. Ma quello che si chiede adesso è di fornirne di più quando i laghi sono già in crisi, non in Garda, ma gli altri sì. Dunque è un processo che vuol dire testimonia la tua incapacità di muoverti bene in tempo di pace. Io sono contro la dichiarazione dello stato di emergenza in questi casi qui, tu ci devi pensare, ma noi sapevamo in marzo che sarebbe andata così, lo sapevano anche gli amministratori, sia centrali che locali, non hanno fatto nulla, nulla.
Ecco, le regioni proprio in questi giorni stanno cercando comunque qualche rimedio per fronteggiare l'emergenza, ma realisticamente in questa situazione che si può fare?
Ma non so, se si parla del Po lo si può aiutare con il travaso dai laghi alpini, però naturalmente in maniera temporanea
molto,
molto e controllata.
Molto controllata.
Sì, però insomma poi alla fine non risolve il problema, anche perché qui quando piove l'acqua poi incontra le strade, le infrastrutture, non si infiltra con facilità in profondità, che è quello che servirebbe. Non possiamo trattare i fiumi come canali, no? E i laghi come scatole. Si tratta di elementi dinamici che hanno un rapporto col territorio, con le falde sotterranee, le alimentano e le drenano. Ecco perché sono sbagliate le soluzioni puramente ingegneristiche o economiche. Ci vogliono soluzioni naturalistiche, e queste però hanno un tempo più lungo, ma bisogna cominciare comunque a farle ora. Perché tanto se no sarà sempre troppo tardi. Noi agiamo sempre in emergenza, ma una volta che agiamo in emergenza facciamolo almeno in maniera decisiva.
Certo, sono decenni che gli ambientalisti dicono che è il momento di cominciare, però non li ascolta nessuno di fatto.
Eh no, perché se ne dimenticano quando non succede niente, vabbè, perché preoccuparci? Quando succede invece agisci con soluzioni che non servono a niente.
Per non parlare del problema dei ghiacciai, che sono quelli che alimentano, diciamo che danno massa anche all'acqua che arriva
però,
dai fiumi.
Siccome sono in costante diminuzione, problema lo vedremo aggravato nei prossimi anni, non diminuito. Non è un caso, adesso queste cose che noi vediamo che ci sembrano emergenze saranno la regola.
Non c'è dubbio. E quindi ecco, insomma, per allargare il discorso, il problema che noi ci dobbiamo porre è che pianeta lasceremo ai nostri figli, ai nostri nipoti. Greta Thunberg è stata svillaneggiata da molti nei mesi scorsi, no? I suoi discorsi che infastidivano, abbiamo visto tante reazioni appunto di fastidio, ma la crisi ambientale è diventata davvero un'eventualità che non si può più escludere, no?
Ma la svillaneggiavano perché gli metteva il dito contro e aveva ragione.
Esatto.
Quindi non ti piace sentirti colpevolizzato da un adolescente che ha ragione, perché non faceva altro che amplificare la voce degli scienziati. Quindi un allarme che è passato sotto silenzio a un certo punto per via della pandemia, c'erano altre emergenze, ma mentre col vaccino e con la sua evoluzione riesce a uscire fuori dalla pandemia, il cambiamento climatico non hai fatto nulla per risolverlo, anzi lo stai aggravando.
E non c'è dubbio.
E purtroppo ci vorrebbero amministratori in grado di avere una visione. E qui invece di avere una transizione alle energie rinnovabili abbiamo una transizione al carbone di nuovo, francamente è sconfortante.
Esatto, ecco perché il problema è questo, no? Alla base di tutto c'è il riscaldamento globale. Dopo molti proclami di buona volontà, la pandemia e ora la guerra con l'aumento dei costi dell'energia, insomma, praticamente hanno già convinto un po' tutti i governi a rallentare l'addio alle fonti fossili, anzi si pensa appunto di riaprire al carbone, quindi questo complica ulteriormente, insomma, la rivoluzione verde.
Ma va bene, ma qui però ci vogliono persone che sappiano quello che fanno, non mi sembra che siamo in questa ipotesi qui. Se ti manca il gas russo vuol dire che devi fare a meno del gas, non che ti rivolgi a un altro fornitore.
No, peraltro non necessariamente più affidabili sono quelli a cui ci stiamo rivolgendo.
No, è semplicemente se sei tossicodipendente, per uscire fuori dalla tossicodipendenza cambi spacciatore e non vai da nessuna parte.
Però anche qui naturalmente non è che è un cambiamento epocale di di modo di insomma di creare energia si improvvisa da un giorno all'altro. Anche da questo punto di vista, che cosa bisogna accelerare quantomeno per diminuire la dipendenza non tanto dal gas russo o algerino, ma dal gas in generale?
Bisogna immediatamente, massicciamente investire nelle rinnovabili. Ora, siccome sono subito pronte una volta che le realizzate, questo si potrebbe fare anche subito. Per quello che riguarda chi lo deve pagare, l'idea è chiara, lo devono pagare quelli che hanno inquinato. Come abbiamo fatto con la benzina, facendo pagare col sopra plus di guadagni che hanno avuto le compagnie, così deve essere per tutto il resto. Hanno inquinato per secoli sapendo il danno che c'era, perché lo sapevano. Ora è il momento che restituiscano la refurtiva. Ora, senza farle precipitare in una crisi, diciamo così, di bancarotta, basterebbe che non si dessero più finanziamenti pubblici alle compagnie petrocarboniere. Al mondo queste compagnie prendono qualcosa come 9.000 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici, soldi nostri, e diamoli alle rinnovabili. Le rinnovabili prendono 400 miliardi. Diamoli alle rinnovabili. Invertiamo questo rapporto.
Scusi, non si è capito bene, 400 miliardi?
Allora, al mondo 400 miliardi di dollari vengono dati come sovvenzioni pubbliche alle rinnovabili. E invece al settore petrocarbonifero 9.000 miliardi. Ora, se tu rovesciassi, tanto sono sempre i soldi nostri, invece di darli alle compagnie petrolifere, le dai alle rinnovabili invertendo il rapporto e comunque non finanziando più i petrocarbonieri. Già questo basterebbe, dunque, semplicemente facciano con le loro gambe, non è che precipitano sull'astrico, ma questo non viene fatto quasi da nessuna parte. Non devono più avere contributi pubblici.
E perché c'è questa situazione? I governi sono legati a queste compagnie in qualche modo?
Beh sì, alcune sono proprio compagnie state come Gazprom o altre, vabbè, certo. L'Arabia Saudita, il Qatar, in quel caso diciamo è lo Stato
stesso. È lo stesso.
Ma anche da noi l'interlocutore principale della transizione energetica è lì. Ma perché? Quello non deve essere l'interlocutore, quello deve essere quello che paga.
E no, anzi, invece è l'interlocutore, diciamo, privilegiato.
Quello che dico.
Tra l'altro un'altra cosa che riguarda... No, prego, interrotto.
No, dicevo, questo è il punto cruciale, proprio questo. Basta finanziamenti pubblici, perché c'è un problema. Se si vedono le proiezioni delle prospezioni delle compagnie petrolifere nel prossimo futuro, e se loro terranno fede ai loro impegni di investimento nel futuro, noi vediamo che la temperatura non starà entro un incremento di un grado e mezzo, ma di 2,7. Cioè, se si fa come stanno facendo loro, già adesso lo sappiamo che non staremo nei limiti del G20 di Roma o di Glasgow 26. Cioè, lo sappiamo già, quindi bisogna impedire che facciano questi investimenti. Come puoi fare? Prima cosa, levagli la fonte pubblica, almeno quello. E noi siamo ancora che non lo facciamo, è veramente è incredibile.
Senta, non per fare buoni e cattivi, però ci sono grandi società, come se non sbaglio l'Enel, che sta investendo anche sulle fonti rinnovabili.
Allora, ci provano un po' tutti a investire. Enel ha dismesso praticamente, sta dismettendo le fonti fossili, per quanto ha ancora 5 centrali a carbone, ma sono in via di dismissione nel 2025. Dunque è sulla strada corretta in questo momento qui. Altra cosa è vedere Eni, che questa riconversione la vede. Sì, è vero che adesso si chiama Plenitude invece che Eni, ma è che investe su qualche settore, ma pensa soprattutto all'idrogeno, perché l'idrogeno potrebbe sfruttare la rete di distribuzione SNAM del gas, eccetera. Qui bisogna piantarla con fare greenwashing, come si dice, bisogna riconvertirsi veramente, e mi pare chiaro chi lo fa e chi no.
È chiaro. E l'idrogeno potrebbe essere una soluzione pulita?
Ma l'idrogeno, se viene idrogeno prodotto per via rinnovabile, sì, ha un senso, anche se è un vettore energetico, naturalmente, come la corrente elettrica, non è che è un combustibile, si può usare anche come combustibile, c'ha il vantaggio che può essere stoccato, mentre la corrente elettrica la devi mettere in batteria ed è difficile da stoccare. L'idrogeno lo puoi mettere in serbatoi, quindi questa può essere una strada, ma non sarà l'unica strada.
È chiaro. Oh, a proposito, ecco, di rallentamento di passaggi, da noi si chiede anche di rallentare il passaggio all'elettrico per quanto riguarda il settore automobilistico, no? Rinviarlo almeno di 5 anni, lo chiedono anche i ministri, non solo le imprese e le aziende.
No, andrebbe anticipato quel passaggio. 2035 è tardi, si può fare benissimo nel 2028, sono stati fatti dei calcoli.
Veramente chiedono nel 2040 questi qua.
Ma questa è una follia, è privo di senso. Qui, guardate, insomma, le riconversioni vanno fatte seriamente. Per farle seriamente bisogna investire. Questi sì. soldi da investire, ho già detto, secondo il mio modo di vedere, da dove vanno presi, in gran parte, e comunque... Sì. vanno messi in queste cose qui. Il settore si riconverte, non morirà nessuno. Si calcola che riconvertendo tutto il settore ambientale al mondo e riportandolo appunto in termini di investimenti green, si passerebbe da, mi pare, non ricordo adesso esattamente se sono 6 o 12 milioni, 12 milioni di lavoratori nel settore petrolifero, diventerebbero 32 in quello ambientale, cioè avresti anche più posti di lavoro. Cioè. Bisogna che si cominci a pensare che un mondo senza combustibili fossili è possibile ed è un'urgenza ora.
Sì, un'ultima domanda, Tozzi, ecco, a questo proposito, proprio su questo tema, ormai anche più ottusi hanno capito che l'allarme che lancia il mondo ambientalista va preso sul serio, questo ormai ci sono arrivati tutti, diciamo così, ma oggettivamente, ecco, difficile invertire la tendenza, appunto cambiare il nostro modello di sviluppo che ci portiamo dietro da almeno 2 o 3 secoli. Come dicono gli anglosassini, è troppo tardi per rimettere il dentifricio dentro il tubetto o ancora c'è tempo, come dicevamo all'inizio?
No, ancora c'è tempo perché per fortuna i sistemi naturali sono molto resilienti, dunque possono, abbiamo visto con la pandemia.
Infatti ecco, questo anno... volevo dire, è bastato un anno che non abbiamo preso la macchina o insomma inquinato di meno e già si è visto che la natura...
E quindi questo significa che non solo è possibile, ma va fatto subito, insomma non è che ci dobbiamo stare ad aspettare altro. Si può fare, il sistema naturale ci aiuterà, ed è la rinaturalizzazione del mondo dove... Questo lo si possa fare, in fondo le città occupano circa il 2% della superficie della terra, il resto è ancora territorio, diciamo, senza infrastrutture pesantemente concentrate. E lì sperare in una reazione del mondo naturale che ci porti a vivere meglio. Il mondo naturale ci fornisce tanti servizi gratuiti, aria pulita, stoccaggio di anidride carbonica, acqua pulita, cibo, medicine, svago, divertimento, tutto gratis. E noi lo stiamo buttando via, buttiamo via un patrimonio anche economico.
Scusi Tozzi, l'ultima cosa che mi viene in mente adesso proprio a proposito di quello che stavamo dicendo. Noi stiamo vivendo questi giorni di gran caldo, di siccità, come appunto la prova che qualcosa sta cambiando, qualcosa di molto pericoloso. Ma è possibile che si avvertano in modo così netto e in modo così rapido questi eventuali sicuramente ci sono, insomma, questi cambiamenti del clima? Cioè è possibile che da un anno all'altro, ecco, noi affrontiamo una situazione come quella di questi giorni che davvero a memoria di uomo non si registra?
Non si ricorda. Beh sì, è possibile, perché il clima è un sistema complesso, quindi certo. è come se tu dai fastidio a un orso in letargo, prima magari muove la zampa, poi si gira su se stesso e a un certo punto, ma anche dal sonno stesso, parte una zampata che ti strappa via un arto. E quello è. Cioè, è un sistema non prevedibile su quel tipo di conseguenza meteorologica. Il sistema climatico è un sistema complesso, lo possiamo modellare, l'abbiamo fatto, quindi la tendenza la conosciamo, ma una delle sue caratteristiche sarà quella di avere un tempo estremo. Cioè l'estremizzazione del clima e dunque anche del tempo meteorologico. Questo significa che avrai perturbazioni meteorologiche a carattere violento che per definizione sono improvvise, solo che diventeranno la regola.
Ho capito, l'esempio dell'orso è molto convincente e speriamo bene, appunto, che convinca anche chi deve decidere che è il momento di cambiare strategia e cambiare anche modello di sviluppo.
Speriamo.
Benissimo, grazie Mario Tozzi,
grazie.
Buon lavoro e ricordiamo che chi ci vuole sentire sul questa intervista la trova anche sul podcast della radio, basta scaricare immagina.eu sull'app di Radio Immagine e naturalmente anche su Facebook. Grazie ancora Mario Tozzi, a presto e buon lavoro.